Dunque, il Trump Show ha fatto flop, almeno nella sua prima puntata, dopo il nulla di fatto della grande sceneggiata organizzata in Alaska in un trionfo di CO2 nell'atmosfera, dopo portelloni chiusi e ansiogene attese per tutta una stampa in attesa, il risultato è che Putin continuerà a fare i fatti suoi e non è detto che si fermi all'Ucraina. Anche Trump continuerà a fare i fatti suoi e non è detto che gli importi dell'Ucraina. Verrà detto di tutto e anche il suo contrario, così anche i nostri commentatori hanno dato la loro personale opinione sull'incontro del 15 agosto. Ve le offriamo nel rispetto delle differenti posizioni per offrire differenti punti di vista di ognuna e ognuno di loro. La parola ora a Fabio Salamida, giornalista di Fanpage e commentatore televisivo su diverse reti nazionali.
Premesso che ogni passo per arrivare alla pace in Ucraina è importante, l'impressione è che il vertice in Alaska tra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e il suo uomo alla Casa Bianca non abbia portato grandi risultati. Se al termine di un lungo colloquio durato quasi 3 ore ci si è limitati a dichiarazioni di rito e se lo stesso Trump, che ci ha abituato a grandi proclami, ha ammesso che non è stato raggiunto nessun accordo, a quanto pare neanche su un cessate il fuoco, evidentemente siamo al nulla di fatto o quasi. Bisogna anche tener conto che la parola di Putin, visti i precedenti, lascia il tempo che trova. Il fatto grave, a mio avviso, è che da questo incontro siano state completamente tagliate fuori le altre parti in causa, ovvero l'Ucraina, la parte lesa e l'Europa. Uno schema da guerra fredda assai poco credibile, visto anche il livello degli interlocutori.
Ecco dunque protagonista l'incontro tra il presidente americano che in pochi mesi di potere ha aumentato il suo patrimonio di quasi 4 miliardi di dollari e il capo della cleptoligarchia neosovietica che non ha portato a nulla se non una chiarezza ulteriore rispetto ai due attori in campo, un Trump malfermo che scende dalla scaletta dell'Air Force One e un Putin bello baldanzoso che fa lo stesso dall'aereo presidenziale russo, a testimonianza che la ginnastica del corpo e della mente arriva dove la ginnastica da letto non riesce. Sentiamo Flavia Fratello, conosciuta giornalista e volto della Sette, che cosa ne pensa?
Al netto degli annunci, dell'attesa che c'era per questo vertice e delle passerelle che abbiamo visto, delle strette di mano, persino dell'applauso che Trump ha fatto a Putin, quello che mi ha fatto pensare che davvero non solo da questo vertice fosse scaturito pochissimo, ma che il vero vincitore fosse Putin, è stato quando è iniziata quella sorta di conferenza stampa, che in realtà conferenza stampa non era, nella quale appunto i giornalisti non hanno potuto fare le domande. Putin ha esordito ricordando sostanzialmente che l'Alaska era russa e che ancora oggi ci sono moltissimi paesi che richiamano nel nome i toponimi russi. Lì ho avuto chiara l'impressione che stesse facendo quello che sa fare meglio, ovvero prendere tempo e prendersi gioco, diciamo così, dei suoi avversari. In sostanza, siamo ancora alle fasi preliminari, sempre che si voglia dar credito realmente all'ipotesi di una possibile intenzione reale di voler arrivare alla pace e è ancora tutto in alto mare.
Del resto era stato lo stesso Trump a dire al New York Times o a qualche altro quotidiano di lingua inglese, che al momento non ricordo, che esisteva un 25% di possibilità che il vertice fallisse, a dimostrazione che probabilmente sapeva già che non si sarebbe cavato un ragno dal buco. Ed è stato poi lo stesso Trump a telefonare a Zelensky per raccontargli quello che Zelensky diceva da giorni, cioè che Putin vuole ristabilire i confini dell'URSS e della pace gli interessa assai poco. Lorenza Morello ha dato il suo parere prima in un articolo su GaiaItalia.com notizie e poi anche con questa risposta che vi proponiamo.
Ebbene, come ormai molto più che di pubblico dominio, perché in questa canicola ferragostana non si parla d'altro, è durato circa 3 ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, ad Anchorage per l'esattezza. E i due dovevano incontrarsi per cercare di dirimere la questione della guerra russa-ucraina. Da ieri sera, quello che è stato definito un incontro definitivo, costruttivo e produttivo, in realtà ha portato poi a farci apprendere oggi che è un nulla di fatto. Quindi, come il solito, le solite chiacchiere, chiacchiere e distintivo. Hanno parlato in inglese, Putin ha invitato Trump a Mosca e lunedì pare che il tycoon incontrerà Zelensky a Washington. Il presidente ha avuto una lunga telefonata con Zelensky e i leader dell'Unione Europea dopo il vertice. Come sempre accade, in questi casi, abbiamo potuto vedere tutto e sentire di tutto su questo incontro, dall'arrivo dei due aerei presidenziali fino all'apertura dello sportello. L'outfit, no? Quindi The Donald che scende con l'immancabile cravatta rossa repubblicana e la giacca aperta, e mentre di Putin viene più segnalata la camminata spedita e atletica. E ovviamente abbiamo anche avuto modo di verificare quanto alcuni giornalisti siano stati irritati dall'accoglienza spartana delle sale a loro dedicate, dove dicevano che c'erano delle brande da campo e così via. Ciò però su cui inspiegabilmente nessuno si esprime è quello che, a mio parere, resta il punto focale, ovvero che, come vado dicendo fin dall'inizio, nella guerra tra Russia e Ucraina a tenere il boccino sono gli Stati Uniti e lo sono stati fin dall'inizio, non lo sono adesso e non lo sono perché Trump ambisce al premio Nobel per la pace e nemmeno perché lui ci sappia fare più di altri nelle trattative. Il motivo per cui la cosa è gestita dagli Stati Uniti è perché questa guerra, come peraltro quasi tutti i grandi conflitti che da sempre opprimono il mondo, è stata voluta e gestita sin dall'inizio dagli Stati Uniti. La guerra è tra Stati Uniti e Russia. L'Ucraina è stata una semplice pedina, e ci viene anche facile la rima, e Zelensky conta come il due di picche. Ma la cosa meravigliosa di quello che i media mainstream definiscono le teorie del complotto è che quando poi si rivelano fondate e reali, allora tutto viene normalizzato e le ingiurie che i complottisti si sono presi fino al minuto prima svaniscono come neve al sole, senza mai nemmeno uno straccio di scuse.
E mentre attendiamo la prossima triste puntata del Trump Show a stelle e strisce che fa tremare il mondo, Putin continuerà a fare esattamente quello che sta facendo, coerentemente con quanto affermato dalla sua presa sulla Russia dopo il processo di riforma della Costituzione del paese in senso autarchico e in chiusura. Ringraziandovi per l'ascolto, diamo la parola a Vanni Sgarabatti, il dottor Vanni Sgarabatti, nostro collaboratore, esperto di geopolitica ed ex assessore all'ambiente.
Che dire dell'incontro Trump-Putin? Un grande show, uno show vuoto, quasi una presa in giro, una distanza tra scenografia e sceneggiatura incredibile. Ma va detto anche che il pubblico a cui miravano non eravamo noi, cioè noi intesi come intellettuali, pseudo-intellettuali con un minimo di capacità di riflessione. Certo, si può pensare alla grande differenza tra i due per storia e competenza. Putin conosce tutti i dossier di persone, città, Trump non sa neppure dove stia di casa il Donetsk. Si può pensare, vedendo quella scena di applausi di Trump a Putin mentre scende dall'aereo, al dossier, cioè al reportage di Catherine Belton, sui 600 milioni di debiti pagati dai russi per debiti fatti da Trump nella sala da gioco frequentata da mafiosi russi. Si può pensare al tentativo di riprendere le relazioni per inserirsi commercialmente tra Russia e Cina. Ritornare dentro al gioco per commerciare tanto e tanto, ma però questo sono tutte illazioni, malevoli illazioni.
Grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi.
RadioGaiaItalia.com